Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo. 23° giorno. La grande provvidenza del dolore o della teologia del dolore. Dio solo, sono io, Maria Immacolata, corredentrice del genere umano e vittima di amore. Voi considerate il dolore e l'immolazione sempre nella vostra umanità, e non sapete spesso spiegarvi questa grande provvidenza del dolore. Siete piccole creature, avide di godere, perché siete fatti per l'eterna felicità. Concepite quindi soltanto il godimento. Eppure il dolore e l'immolazione sono la grande forza della vostra vita, la grande dote di una creatura che è pellegrina, quello che vi rende nell'umana povertà ad immagine di Dio. L'eterna e infinita felicità di Dio. Il Signore è infinita grandezza, è infinita potenza, è infinita bontà. Egli, nell'eterna armonia del suo essere, conosce se stesso e ama se stesso. Questa infinita conoscenza e questo infinito amore sono l'eterna ed infinita felicità di Dio. Considerate, per quanto lo potete, questa infinita felicità. Dio conosce se stesso come colui che è, come l'infinito assioma, l'infinita verità. Egli quindi riposa in se stesso ed è infinitamente appagato del suo verbo. In Dio la verità, essendo infinita, è sussistente, non è un enunciato, non è una formula, è la verità in atto, ossia è infinita potenza. Per questo Dio crea tutto per il verbo suo, per questo Egli, compiacendosi del suo verbo, è infinitamente completo, è infinitamente attivo in se stesso. L'attività della sua infinita felicità non è che l'amore infinito. Egli è congiunto a se stesso per l'infinito amore. Essendo, si conosce. Conoscendosi ed essendo, si ama. Egli, quindi, è infinito ordine e riposa in se stesso. Considerate questa grande verità con una certa analogia per approfondirla di più. Voi godete tanto quando conoscete una verità, ma il vostro godimento non è vero, se non quando questa verità la ritrovate in voi. Non è quindi la verità che vi fa godere, ma la convinzione e la persuasione della verità. Per la convinzione e la persuasione, la verità diventa il verbo della vostra mente, vi appaga, perché è come vostra figlia, e il compiacimento la unisce a voi e vi fa riposare. La verità voi non la concepite come una cosa vana, ma come una potenza spirituale, come una realtà. È una realtà che non vedete materialmente, è un principio più semplice che contiene in sé tante realtà diverse, è un principio fecondo. Le verità matematiche sono quelle che vi dilettano di più quando le intendete e le approfondite, perché sono principi semplici e fecondi nel medesimo tempo. La matematica è uno dei raggi più belli dell'eterna verità. La conoscenza di un assioma vi diletta quando vi convince, e vi convince perché voi, nel principio semplice, lo vedete realizzato dovunque. Non è questa verità che vi diletta. 4 e 4 fanno 8, ma è la realtà sua che è nei suoi stessi termini ed è applicata dovunque. È una verità completa e semplice ad un tempo. È principio e sapienza e unione. È principio nei termini e sapienza nella loro relazione. È unione nella loro realtà. La verità è quindi in voi una conoscenza che vi arricchisce, vi dà un'attività spirituale, vi convince, vi persuade, diventa vostra. La contemplate come verbo della vostra mente. L'amate perché la conoscete. Ve ne appagate perché la vedete feconda. La realizzate nella sua fecondità con l'amore. In tutto siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Ogni verità potete considerarla come un piccolo principio creativo che si diffonde fuori di sé e produce. Ogni produzione è realizzata con l'arte, che in realtà non è che l'amore che feconda la produzione. Voi, per esempio, conoscete l'esistenza e la natura dei due poli elettrici. Questa verità non diventa vostra, non vi diletta, perché quando ve ne convincete con un principio riflesso o con l'esperienza, essa porta nello spirito una certa sazietà, perché è feconda e si diffonde in tante applicazioni pratiche. La luce elettrica, il movimento di un motore, il telegrafo, il campanello elettrico. Queste applicazioni sono come la creazione fatta dalla verità, la sua diffusione ad extra. L'amore, l'arte, l'inclinazione naturale applicano il principio e lo fecondano. L'anima vostra allora gode del bene. Voi regolate quello che avete fatto secondo il principio che lo ha prodotto, che ne diventa la legge immutabile. Voi reagite al disordine che si produce nella macchina per mantenervi il principio che l'ha prodotta, senza il quale non può sussistere. Voi avete per la macchina un amore che ve la fa riparare con lo stesso principio di sapienza che l'ha prodotta e con la stessa arte amorosa. Voi avete per la macchina una misericordia che è ordine, una giustizia che è ordine. Non potete lasciarvi un guasto perché amate la macchina e non volete turbarla, ma perché l'amate giudicate inesorabilmente il guasto e lo riparate con una giustizia inesorabile che è amore, ordine e verità. Quando la macchina non risponde più al suo principio vero che l'ha prodotta, è dannata. Rimane separata dal principio, come inutile groviglio di leve e di fili che non raggiungono il loro fine e sono un impaccio pesante e nulla più. Quando la macchina può avere ancora relazione col suo principio, ma ha un difetto, voi la purgate. La purificate percuotendola, bruciandola, dandole un movimento violento. Voi dunque vedete che in tutto siete fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dio, infinita verità, conosce se stesso e ama se stesso, è principio, sapienza e amore. Egli è infinita felicità nella sua Trinità e nella sua unità. Conosce se stesso come sommo bene ed infinita potenza e secondo i prototipi della sua mente diffonde questa potenza e crea per il suo verbo e feconda tutto per lo Spirito Santo. Le cose create debbono essere ordinate al loro principio e le leggi della creazione non sono che la diffusione della sapienza di Dio. L'applicazione e la fecondità di queste leggi non sono che la diffusione del suo amore. Le creature sono necessariamente limitate e imperfette. Quando si disordinano dal principio che le regge, esse subiscono una reazione che le rimette nell'ordine, ovvero cadono da una sfera superiore ad una sfera inferiore. Negli esseri che non hanno intelligenza, la reazione è come la giustizia e la misericordia di Dio sopra di loro. Il ristabilirsi dell'ordine è la loro purificazione. Il cadere in una sfera inferiore è la loro dannazione. Così una pianta, se inferma, subisce una reazione interna ed esterna. Se guarisce, produce nuovamente i suoi fiori. Se muore, rimane come stecco arido. È una materia inerte e squallida. Nell'uomo si sintetizzano tutti i principi del creato. Nella creatura intelligente, nell'uomo, si sintetizzano tutti i principi del creato. Egli è come un piccolo mondo dominato dall'anima, fatta ad immagine e somiglianza di Dio. L'uomo ha una natura spirituale elevata dalla grazia al soprannaturale ed una natura animale. È formato di anima e di corpo. Come creatura spirituale elevata dalla grazia, tende a Dio. Deve perfezionarsi, deve raggiungerlo nell'eterna gloria, congiunto a Lui dall'amore, elevato ed arricchito dai meriti del Verbo incarnato. L'uomo non si eleva a Dio che reagendo continuamente alla sua natura materiale, alle sue miserie. Ogni disordine che lo allontana dal suo altissimo principio e dal suo fine corretto, quindi dalla misericordia e dalla giustizia di Dio con un dolore. Il dolore è quindi una grande ricchezza e una grande potenza. L'uomo deve conoscere e amare Dio, deve ordinarsi a Lui. Il corpo e la vita presente sono per lui il campo di prova nel quale deve meritare l'elevazione nell'eterna felicità. Dio dà all'uomo la legge che lo eleva. La legge è un principio di ordine superiore che l'uomo stesso deve applicare, col quale, dirò così, deve creare in se stesso la vita soprannaturale. L'uomo, quindi, per la legge divina, è fatto per la grazia. Diventa principio che opera, soprannaturalmente, ad immagine di Dio. L'uomo non ha altra attività che quella del suo corpo e della sua vita. Egli quindi deve come spiritualizzare ed elevare questa sua vita a questo suo corpo. Deve reagire a tutto quello che lo farebbe rimanere in una sfera inferiore. Per questo lo Spirito Santo dice che è milizia la vita dell'uomo sulla terra. Ora, che cosa può elevare l'uomo se non il dolore? Dio è attivo per amore, l'uomo è attivo nel dolore. Dopo la caduta originale, egli sente più che mai la miseria che lo trae verso la terra e deve reagire a questa miseria, deve rendere in certo modo la carne spirito. Lo spirito poi deve renderlo soprannaturalmente vivificato. Il dolore fisico-morale distacca l'uomo da se stesso, lo concentra nella sua vita spirituale per fargli trovare i mezzi per vincerlo, rende quindi più viva la vita dello spirito. Egli trasporta il dolore dal corpo nell'anima e si preoccupa, si affligge. Dall'anima non può che trasportarlo in Dio, perché tocca con mano la propria insufficienza e prega e si umilia e sente il bisogno di essere in pace con Dio, perfezionandosi, osservandone la legge. L'uomo non può andare a Dio senza conoscerlo. Il dolore lo disgusta dalla terra, gli fa vedere che tutto è vanità, lo concentra nel pensiero di Dio. Questo è il dolore che ripara la miseria umana, anche quando l'uomo soffre male e si agita soltanto. Anche allora il dolore lo eleva senza che egli se ne accorga, perché lo distacca dalla materia. Voi potete dire, in verità, che tutte le attività umane sono generate nel dolore. L'uomo in fondo studia, lavora, opera per impedire o lenire un dolore. Dio è attivo per amore, l'uomo è attivo nel dolore e nell'affanno perché è imperfetto. Il dolore, in unione con Gesù, genera una vita interiore elevatissima. Ma il dolore è anche più nobile e bello perché è stato santificato dal Verbo di Dio fatto carne. Gesù Cristo assunse sopra di sé tutti i dolori dell'umanità e in ciascuno di essi depositò il tesoro del suo amore e dei suoi meriti. Ogni dolore, quindi, sofferto in unione con la sua passione, vi unisce a Lui, vi fa partecipi dei meriti suoi. E come è animato e vivificato da Lui. Voi soffrite, Egli apprezza a Dio per voi. Lo Spirito Santo vi congiunge a Dio con l'amore. Questo dolore santo vi rende ad immagine di Dio perché voi, soffrendo, gli presentate il Verbo suo incarnato e vi rendete compiacenza di Dio. Soffrendo, meritate e amate. Il dolore sofferto in unione con Gesù genera quindi una vita interiore elevatissima ed accende nell'anima poco per volta quell'amore che la libera da se stessa e la congiunge a Dio. Il dolore vi fa conoscere voi stessi e genera l'umiltà. L'umiltà attrae la grazia e vi accende di amore. Il dolore libera l'anima dalla schiavitù del corpo, acuisce naturalmente la sua mente. Esso genera la riflessione ed intensifica la vita dello spirito. Il dolore trasportato nel campo dell'anima sospinge a Dio, lo fa conoscere. Conoscendolo, ne fa vedere l'ordine e l'amore, la provvidenza e la carità. E genera quindi l'amore. L'amore è il più sublime dei dolori. L'anima, amando Dio, lo conosce come sommo bene, geme perché sospira a Lui. Questo gemito profondo, così nobile, la concentra nella vita mistica, che è semplice contemplazione di Dio ed amore elevatissimo a Lui, anzi congiungimento con Lui. Il dolore è una scala misteriosa che dalla terra poggia nel cielo. Il dolore del corpo attiva la mente. Il dolore dell'anima la eleva. Lo spasimo nell'elevazione la sublima in una vita di unione con Dio. Questa è la sintesi. Il dolore, però, dovendo vincere la povertà e la miseria umana, ha un cammino lungo, perché la creatura tende continuamente a ritornare nella sua miseria, sperando di evitare il dolore. L'uomo non si eleva così semplicemente, ma sente in sé continue reazioni interne ed esterne, che deve vincere, ed ecco perché la via del dolore è lunga e faticosa. La creatura non apprezza la preziosità del dolore, perché non ama Dio veramente e cerca solo se stessa. Essa perciò fugge dal dolore e spesso, invece di elevarsi, si abbassa nella sua miseria non ritrovando in realtà che maggiore dolore. Dovete sempre guardare in alto se volete che il dolore vi perfezioni e vi riempia di amore. I dolori disperati vi concentrano in voi stessi e vi torturano spaventosamente. Persuadetevi che il dolore è una via quando è sofferto per amore. Diventa uno stato quando è concentrato nell'anima. Guardate la via del cielo. Vi trovate prima le spine che vi pungono. Allungate il passo, poiché sono le spine della siepe. Andate oltre e troverete le rose. Anche esse pungono, e voi andate avanti fino a che non trovate il giardino carico di frutta, dove riposerete e troverete il pascolo. La dote più bella di una vergine. Soffrite in unione con Gesù, e ogni dolore si muterà in una ricchezza. Soffrite per amore di Gesù, e come sue spose rendetevi vittime per generare le anime. Dovete, come spose sue, essere anche voi in certo modo corredentrici con Lui e vittime d'amore. Ogni dolore deve essere un germe vivificato dal suo amore. Deve svilupparsi e produrre. Questa è la dote bella che una vergine deve portare a Gesù, un cuore immolato, vivente ai piedi della sua croce, un cuore che raccoglie i suoi dolori e che li vivifica nel proprio corpo, nella propria anima. Chi soffre di più è più sposata a Gesù, ne diventa la prediletta. Preparatevi alle nozze, ordinando in voi questo corredo. Considerate tutti i dolori fisici, morali e spirituali della vostra vita ed offriteli a Gesù come la dote che vi portate. Ognuna di voi ha una piccola dote da dargli. Completate questa dote adornandovi dei suoi dolori e con la meditazione rendeteli vivi in voi. Così partecipate alla mia dote, che fu l'immenso dolore mio nella passione di Gesù Cristo. Il dolore vi rende feconde di meriti e di attività, diventa riparazione ed è così che voi, da miseria che siete, diventate principi attivi, madri di tanti poveri peccatori che gemono nelle loro miserie. Il dolore delle spose di Gesù è l'aiuto del dolore di chi soffre e non ama. Amate nel dolore più grave dell'anima che è l'aridità. Questo è il fiore più bello che potete offrire allo sposo. È la più bella corona di spine. Vi benedico tutte.